Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Flaminia Naro, ai microfoni insieme con me Alberto Gaffi, per parlare sempre di libri e tutto quello che ci gira intorno.
Gentili ascoltatori, ben ritrovati.
E Antonio Monaco, come ogni puntata, riapre il dibattito su quello che sta succedendo nel mondo dell'editoria. Si stanno riorganizzando i grandi gruppi, Mondadori, Rizzoli, ma anche già è avvenuto per la distribuzione con Messaggerie e il gruppo PDE. E anche il più importante salone del libro che c'è in Italia, quello di Torino, sta mettendo a punto una riforma. Sembra che questo sia l'anno definitivo per cambiare aria. Si parlava anche di una nuova sede. Rolando Picchioni lascerà perché il suo mandato è stato rinnovato per un solo anno, con la promessa, dicono tutti, che sia l'ultimo. E tante cose sono nel forno, pronte a essere cotte. Cosa ne dici, Antonio?
Diciamo, questo vale sia per Picchioni sia per Ferrero,
quindi anche
sia
per Ferrero,
per,
esatto,
per la responsabilità organizzativa che quella culturale. Diciamo che il cambiamento si sente nell'aria. La questione principale che ha sempre caratterizzato il salone negli ultimi anni è che è diventato un salone di eventi e non più un salone di libri e non più un salone per degli autori, ma un salone dei personaggi. Quindi questo certamente reinterrogarsi sulla natura dell'iniziativa e sul senso dell'iniziativa sarà il lavoro per il prossimo anno, e ci auguriamo ovviamente che si trovi una nuova strada.
Il paese ospite quest'anno non c'è, nel senso che il festival dell'eventificio, come dici giustamente te, non è più cultura ma è festicciola, ha portato il salone di Francoforte a essere paese ospite, come se un'altra fiera possa essere un paese.
È chiaro, cioè, naturalmente per ai nostri ascoltatori è la Germania naturalmente il paese, però
no, non è la Germania, è Francoforte, perché questo è quello che si diceva. Non so se hanno cambiato la dicitura.
La dicitura l'hanno cambiata, ma ecco. In questo senso qui quello che volevo dire è che hai ragione nello spirito, ovviamente la dicitura è stata cambiata, quindi è la Germania il paese ospite, però oggettivamente è così, è la fiera di Francoforte, l'evento ospite, ed è la stessa logica che prima, cioè è una manifestazione di eventi dove, come dire, si consumano lì delle emozioni, sensazioni, e non si promuove la lettura. Cioè quello che dovrebbe fare un salone è comunque creare echi, nostalgia e evocazioni.
Bravo,
diciamo,
Antonio.
E non consumare, diciamo, tutto in un'occasione, finisce lì e quindi non dà più spazio.
Sì, sembra che la cosa importante siano i biglietti strappati, i visitatori, e non i libri venduti.
Esattamente, esattamente.
Quindi è un cambiamento necessario che arriva al momento giusto. Tu hai già idea di chi potrebbe essere il successore?
Non tanto io in quanto tale, ma diciamo in città, naturalmente.
I rumors quali sono?
Ecco, i rumors sono che diciamo la Cogoli che ha gestito
le Olimpiadi
della mente e che non a caso si è trasferita a Torino proprio quest'anno e in qualche modo l'interlocutore da una parte. Dall'altra parte c'è da dire che Torino sta discutendo tra salone e circolo dei lettori come il comune, cosa deve finanziare il comune, come concentrare le risorse, per cui anche figure interne a queste strutture stanno ridefinendo il loro ruolo, per cui c'è un po' di movimento proprio perché le risorse sono ridotte e stanno gli enti.
Ma è vero che gli stand non sono stati tutti venduti e ci saranno tanti spazi vuoti?
Ma se avete visto il comunicato stampa e la conferenza stampa, dice che sono addirittura aumentati.
Vabbè, questo si dice spesso, però le tue notizie quali sono?
Che sono che avremo, le notizie sono che avremo dei corridoi più ampi.
Insomma, come nei ristoranti, no? Quando vogliono dire che sono tutti pieni, tolgono dei tavoli, no?
Ma non si vede tanto.
Aumentano la grandezza, invece della sedia c'è la poltrona.
E aumenta la scorribilità.
Certo. Senti Antonio, ti dobbiamo salutare, però veramente ti lasciamo con una speranza, che insomma il Busillis che ci sta a cuore, insomma, tra una sorta di spettacolarizzazione del libro, invece il tornare a promuovere la letteratura e la lettura in generale nel modo giusto, insomma, venga prima o poi risolto, a vantaggio secondo me della seconda e non della prima, perché a spettacolarizzare si perde sempre, perché la letteratura e la lettura in generale non è uno spettacolo.
Certamente. E adesso, diciamo, dovremmo averlo capito, nel senso che fino a qualche anno fa si poteva provare, sperare e ipotizzare, adesso l'abbiamo capito, che è una strada già percorsa e da evitare.
Grazie ancora Antonio Monaco, ricordiamolo a tutti, presidente della piccola e media editoria dell'AIE. Ma ci ha raggiunto Renzo Maggiore per continuare a parlare di controllo del territorio, di governo in qualche modo di settori attraverso una vecchia tradizione, i faraoni. Che cosa facevano i faraoni per governare il loro popolo?
I faraoni coltivavano la saggezza, fin dei conti.
E che vuol dire coltivare la saggezza, Flaminia? Tu quando giudichi una persona, come la giudichi? Dal capello tagliato in un certo modo, dalle scarpe che ha scelto di indossare? Dove si vede esteriormente la saggezza?
Dunque oggi, guardando Renzo Maggiore, la saggezza la valuto anche dal taglio di capelli, perché è arrivato in una prospettiva nuova, completamente, posso dire, anche un pochino ascetica. Renzo,
i nostri ascoltatori che non hanno la telecamera
non lo conoscono, lo descriviamo. È un tipo egizio, alto, magro, sguardo penetrante, capelli rasati cortissimi oggi, è un occhialetto da intellettuale.
Wow. Alla Gandhi quasi,
ecco,
come il
bravo,
mio.
Bravo, bravissimo, sembra un pochino il Mahatma Gandhi. Allora, la cosa che mi colpisce è che questo nuovo libro, lui presenta il piccolo libro del faraone, non lo intitola più con il suo nome Renzo Maggiore, ma del maestro Renzen, che sei tu.
Sì, questo è l'esordio di un progetto, appunto, che ho chiamato Renzen per motivi anche etimologici, che poi, se volete, spieghiamo.
Renzo, ci arriviamo.
Sì,
lo Zen,
Renzo.
Che spiega che cos'è lo Zen?
Beh, lo Zen significa meditazione. Ha avuto vari nomi nella storia, si chiamava Chan in Cina, Dhyana in India, e io in questi libri sostengo che in realtà lo Zen nasce ancora prima di quello che storicamente abbiamo appurato nei libri, insomma, di storia e di archeologia. E lo Zen è considerata la religione prima delle religioni. Mentre Ren è un nome che si trova sia in Giappone che in Egitto, e Ren in egiziano significa il grande nome, da cui il grande tempio, quindi è molto collegato.
E che la scrittura sia giapponese che egizia è formata in qualche modo da dei simboli e non dall'alfabeto, è qualcosa che ci accomuna anche noi quando guardiamo quei simboli, li sentiamo familiari, no?
Sì, perché vengono più usati quei tipi di segno per la spiritualità. Non a caso quella lingua non era usata per il popolo, era usata per un'elite, sacerdoti, faraoni. E infatti si dice anche nel libro, il libro praticamente è una traduzione dei geroglifici in poesia, è un faraone che parla a noi, della sua civiltà, e ci dà anche dei suggerimenti per cosa fare oggi, no?
Senti, quindi questo disegno in copertina che sembra un occhio, un
geroglifico? Questo è l'occhio di Horus.
Ah, e che
tutto
significa?
Parte da Horus, che è il dio principe, insomma, per gli egizi, ma anche per noi, perché poi scopriremo...
Il terzo occhio, potremmo dire.
Sì, ma poi scopriremo che Horus in realtà è... Noi abbiamo plagiato Horus. Horus è il dio. Noi siamo un sistema solare, Horus è il sole, è Ra. E poi da Horus derivano parole come oriri, latina, quindi sorgere, orizzonte, origine. Quindi l'origine, secondo me, della nostra civiltà è proprio un'origine egizia e sumerica. E guarda caso sono le civiltà da cui parte la scrittura.
Ti occupi ancora di contestualizzare questo disegno così di meditazione e portarlo nelle aziende?
Sì, adesso
nell'imprenditoria moderna.
No, sto proponendo solo una sintesi, un seminario di 32 ore, full immersion, due weekend, che si intitola dalla mente al cuore. Quindi una parte si analizza la mente, i processi che intervengono nella mente, e l'altra parte si parla di cuore, cioè di sintesi, quindi zen. Quindi c'è tutto un percorso di meditazione, respirazione, mantra. Quindi adesso mi occupo di questo più che altro. Poi se un'azienda mi chiama per fare un percorso sia analitico che zen, va benissimo, sono qua.
In bocca al lupo quindi al nuovo Ren Zen, che si affianca o sostituisce definitivamente Renzo Maggiore?
Siamo nel percorso di comprensione di questa cosa qui, perché Renzo Maggiore non sparisce. Infatti ho ristampato dei libri vecchi miei, anche in formato ebook, però adesso parte questo progetto, e se parte in un certo modo rimarrà questo.
In bocca al lupo allora al maestro Renzen.
Grazie Ren.
Alla prossima.
Grazie a voi.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Abbiamo con noi un editore, un collega, una casa editrice che è nata da pochissimo in una regione che amo molto, che è il Veneto, e in una città che rappresenta un po' l'eccellenza di una provincia che è il Vicentino. Parliamo di Schio. A Schio, una città che ha dato i natali alla mitica Lane Rossi Vicenza, una società che ha dettato la linea nel campo dei filati di qualità. Ma oggi con Sassi Editore vogliamo scandagliare un po' questo settore dell'editoria locale, ma un'editoria locale con forti radici nel territorio che si proietta anche tecnologicamente in Europa, perché Luca Sassi, che abbiamo raggiunto a Schio, per esempio, lavora anche in Polonia, ha una sua attività molto florida nel campo dei libri d'arte e libri per ragazzi, e adesso ci racconterà le ultime novità che propone per i ragazzi. Come stai, Luca?
Molto bene, grazie Alberto, ti ringrazio di avermi chiamato e di intervistarmi per questa...
Come mai scegli di fare libri d'arte e libri per ragazzi, due settori che sono considerati i più difficili notoriamente, dove la concorrenza è terribile, spietata quasi?
Beh, i libri d'arte sono cominciati una decina d'anni fa da una mia passione personale. Io ho fatto degli studi d'arte a Bologna, mi sono laureato al DAMS e poi uno sbocco naturale di questa laurea è stato quello di mettersi a fare dei volumi d'arte per i quali realizzavo un po' tutto, le fotografie, la griglia grafica, l'impaginazione, anche la redazione, i testi. L'attività quindi è cominciata da una mia attività personale di fotografo e poi di anche di grafico, eccetera, e poi si è sviluppata come un'attività imprenditoriale. E nel 2009 in particolare, vista la crisi dei libri d'arte, che sono entrati un po' in una china discendente, abbiamo cominciato a fare libri per bambini con anche degli ottimi risultati, perché adesso è diventata l'attività principale.
Una collana nuova che stai per lanciare cerca di essere amica dei ragazzi e amica della scienza, far unire questi due segmenti della cultura così apparentemente distanti sembra essere la tua sfida più alta, e pensi di vincerla come l'hai vinta già in passato nel mondo dell'arte?
Ma allora adesso lanciamo tra un mese la collana Sassi Science, che è sostanzialmente una collana per bambini di età dai 6 ai 9 anni, quindi in età per le elementari, in età scolare. Precedentemente avevamo fatto tutti questi libri gioco in età prescolare che erano nella collana Sassi Junior. Da questa nuova collana ci aspettiamo grandi risultati, perché abbina l'attività ludica, l'interesse scientifico per la tecnologia, la scienza, la storia, l'archeologia, quindi c'è molti temi educativi che però vengono raccontati in un modo piacevole, come piace ai bambini.
Luca, tu conosci sicuramente l'esperienza di Codice Edizione di Vittorio Bo e della importante manifestazione ormai decennale del Festival della Scienza di Genova. In quell'occasione pensi di intervenire, di partecipare con qualche tuo autore?
Sarebbe molto interessante, è ancora un po' prematuro perché abbiamo appena lanciato questa collana, dobbiamo pensare a tutte le strategie.
Qualche titolo così per i nostri ascoltatori?
Allora, adesso escono in libreria in maggio Lo spazio e La terra, sono due valigette con un grande puzzle ovale da 200 pezzi.
Splendido.
Quindi per bambini di 8-9 anni, e un libretto che spiega tutte le curiosità della Terra, dello spazio, il sistema solare, i pianeti, no? Per quanto riguarda lo spazio, mentre per la Terra ci sono curiosità.
Benissimo, i tuoi libri sono distribuiti da Messaggerie, quindi li troviamo in tutte le librerie d'Italia, e sono prodotti in Polonia, se non ricordo male.
No, questi, a dire la verità, li stampiamo in Italia.
Ah, bene.
Facciamo
un po' di
Italia.
Pubblicità alla nostra tradizione di stampatori.
Esatto.
Dove li stampate?
Li stampiamo, guarda, molto, allora, sembra quasi paradossale, perché noi siamo andati per anni a stampare ai quattro angoli della Terra. terra e questi li stampiamo a Schio.
Bene.
Cioè, a Schio, dove è la sede della nostra casa editrice, abbiamo trovato miracolosamente
dammi il nome che vengo anch'io a stampare a Schio, allora, scusa.
Ma, certo, è lo scattolificio Pasubio, che è una cartotecnica.
Bene.
E poi c'è un...
Quindi sa fare anche bene i libri per ragazzi, per bambini.
Diciamo che hanno saputo adattare ai loro standard di produzione il nostro prodotto.
Insomma, stai facendo rete e in qualche modo stai rivalutando quello che in qualche modo anche era diventato un distretto un po' depresso, perché Schio, dopo la fine della tessile, della Nerossi, anche pensiamo a Malo, a tutte le zone vicine, tiene, avevano avuto un po' la moria dei capannoni, ecco, tutti vuoti, anche le fonderie, insomma, quello che era la metallurgia, erano tutte cose che sembravano destinate a rimanere un po' dimenticate e perdute, invece convertire...
Parzialmente però, Alberto, perché in realtà, ecco, a Schio c'è sempre stata, nonostante la moria del tessile, c'è sempre stata una forte industria metalmeccanica.
Bene, bene.
Che non ha mai realmente conosciuto una crisi.
E questo ci fa solo che piacere, perché non vogliamo assolutamente che l'Italia si trasformi solamente in camerieri e albergatori, perché anche quello è importante, ma non si può vivere solo di turismo.
Certo.
Di food and beverage, come vogliono farci credere con questa Expo di Milano, ma che indubbiamente è importante, ma non può essere l'Italia solo da mangiare o da bere o da vestire, ci sono tante altre cose, no?
Nel Veneto c'è soprattutto un'Italia molto... poca immagine e molta sostanza,
quella che piace a noi di Carta Vetrata. Luca, speriamo di vederci prestissimo e ci risentiamo per novità anche nel campo dei libri d'arte, perché di quelli abbiamo parlato poco e dovremo riparlare a lungo, perché avete veramente una produzione di altissimo livello e quella, se non ricordo male, è ancora fatta in Polonia.
Quella è stampata, l'abbiamo stampata in Italia per tanti anni. Ultimamente, l'ultimo anno, l'abbiamo stampato in Polonia, adesso la nuova produzione la stiamo stampando in Slovenia. Ecco, quindi comunque in Europa
stiamo a Lubiana
stiamo cercando comunque di mantenere la produzione in Europa.
Certo.
Perché questo ci permette di avere dei tempi,
il costo di trasporto e i tempi di consegna che non sono la Cina, per esempio, certo.
Esatto, molto più veloce.
In bocca al lupo allora a Sassi Science, che nasce e la battezziamo con questo bellissimo libro sui pianeti, no? Se non ricordo male.
Sulla Terra, escono insieme, uno sulla Terra e l'altro sullo spazio.
Alla prossima, Luca, grazie ancora.
Grazie, Alberto, grazie.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata Flaminia Naro, che ci ha permesso di contattare al Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma e il dottor Giuseppe Ducci, primario anche a San Filippo Neri di psichiatria, per parlare di un argomento molto caro ai nostri ascoltatori. Ci hanno chiesto moltissimi ascoltatori sulle novità sull'uso terapeutico della cannabis in molti paesi, e sembra anche alcuni farmaci siano ormai in modo sperimentale dati anche in Italia.
Certo, dottore, ben trovato intanto. Purtroppo è un problema spinoso che coinvolge molto i giovani in tutta Italia, i giovani
che si sentono quasi autorizzati a usare la cannabis,
sì,
per usi ludici.
Sì, forse non ne comprendono anche la portata così devastante.
È un farmaco o no, intanto? Sentiamo il professore.
Ma innanzitutto credo che ci sia un equivoco che per certi versi definirei tragico. La cannabis che viene utilizzata per la terapia non è quella che si trova in commercio per uso ricreativo o comunque per assunzione a scopo stimolante. Cioè, la cannabis che si trova in commercio non contiene più quella sostanza che è il cannabidiolo, che ha azione miorilassante e analgesica, ed è il principio attivo che viene utilizzato nella terapia degli stati di dolore cronico e anche in alcune situazioni di dolore oncologico. Nella cannabis che si trova oggi, soprattutto che viene chiamata skunk o super skunk, sono state operate delle selezioni ormai da molti anni, per cui vi è solo THC, cioè il 9-tetraidrocannabinolo, che invece di avere un'azione analgesica e miorilassante ha un'azione stimolante. L'azione stimolante è un'azione che coinvolge il sistema dopaminergico e che produce una serie di effetti anche di tipo psicotico. In una percentuale relativamente ridotta, circa 7 su 100, di persone che fanno un uso continuativo di cannabis, l'insorgenza di disturbi psicotici è ormai dimostrata. Ma se uno tiene conto che questa percentuale può sembrare piccola, ma se uno tiene conto della platea di persone che assumono cannabis quotidianamente, a cominciare anche dai 12-13 anni di età, ci troviamo di fronte ad un fenomeno realmente epidemico. Oggi si calcola nel mondo, e lo dice l'OMS, non lo dico io, che la skunk, quindi questa varietà della cannabis, che oggi è quella che si trova comunque normalmente in commercio su internet o dagli spacciatori, è responsabile del circa il 30-35% dei casi di schizofrenia nel mondo.
Quindi è dannosa, quindi, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, non fa bene, è molto diversa da
non
quella...
Non fa bene, cioè ci sono alcune
quella.
Confezioni
parliamo
di cannabis
del,
che però
parliamo
vengono
fumo, gestite. No, il fumo dei ragazzi, è proprio il fumo dei ragazzi.
Esatto, il fumo dei ragazzi fa male, fa malissimo. In una percentuale notevole di casi produce quella che si chiama la sindrome amotivazionale, cioè questi ragazzi, talvolta veramente sono quasi bambini, smettono di praticare uno sport, cominciano ad avere un decadimento nel funzionamento scolastico, anche una perdita nei rapporti con gli amici. Questa è una sindrome. Alcuni di questi sviluppano sintomi psicotici, quindi con deliri, allucinazioni, eccetera.
Invece in più, quella che usate voi, che viene somministrata ai pazienti, fa bene. Questo...
Io non la uso perché io faccio lo psichiatra e purtroppo vedo soltanto gli effetti psichiatrici dell'uso di questa cannabis, che è quella che appunto si trova in commercio, che invece è devastante. Ma per chi si occupa per esempio di pazienti con dolore cronico, di fibromialgia o di artrite reumatoide e così via, quella cannabis ovviamente produce dell'altra cannabis, quella che non è in commercio se non appunto in alcune condizioni limitate.
Che mi sembra una soluzione edulcorata della morfina, o sbaglio?
No, sul principio attivo si muove con una diciamo è molto diverso come
meno modalità. Violenta della morfina.
Diversa devo dire, cioè la morfina in alcune situazioni, soprattutto nel dolore post-operatorio e nel dolore dei pazienti terminali, è assolutamente insostituibile.
Senta dottore, scusi, voi come ASL Roma e anche come San Filippo Neri avete attivato una campagna di sensibilizzazione per far presente ai ragazzi che...
Beh, noi abbiamo, come dire, un rapporto stretto anche con il CERT e abbiamo una serie di iniziative che fanno parte di alcuni progetti che sono stati anche finanziati dal Ministero della Salute, tra cui il progetto Unplugged nelle scuole sollecitare il problema, ovviamente con modalità che non possono essere quelle, come dire, dell'informazione diretta, perché gli adolescenti sono poco suscettibili a questo, ma attraverso altre modalità come sono per esempio quelle della peer education, per sostenere il fatto che non esistono droghe leggere, che fumare cannabis è estremamente rischioso e che la possibilità di avere una vita rovinata è molto molto elevata.
Chiedo scusa, dottor Ducci, ci può suggerire un testo da leggere o genitori o anche gli stessi ragazzi che può dare un po' una guida precisa, senza genericamente dire fa male, perché quello che lei sta dicendo, e fa bene a noi sentirlo, ci documenta in modo esatto sui danni e non sul non usare la droga tu cura, che a volte i ragazzi dicono ah ma tu lo dici ma in realtà non sai che non fa nulla, è solo divertente.
No, guardi, non c'è un manuale divulgativo su questo, è una carenza a cui stiamo cercando di ovviare, soprattutto per quello che riguarda il rapporto con gli insegnanti. Ci sono però una mole di pubblicazioni scientifiche di alto livello. Ora vede, in Italia noi abbiamo l'abitudine a non considerare questo tipo di informazioni, ma recentemente il British Journal of Psychiatry, che è una rivista estremamente prestigiosa, ha fatto una review proprio sugli effetti della cannabis nel determinare la schizofrenia e in relazione a questa pubblicazione un giornale inglese piuttosto importante come The Observer ha scritto in tutta pagina: chiediamo scusa per la cannabis, come a dire per anni abbiamo sostenuto una posizione che è quella piuttosto diffusa, insomma le canne non fanno male, sono droghe leggere in fondo, che cosa vuoi che sia, eccetera, e oggi ci rendiamo conto sulla base dei dati scientifici che la realtà è completamente diversa. Quindi
forse urge proprio una pubblicazione non così di alto livello, perché diventa poco accessibile.
Ecco, sì, appunto, non sono in questo momento in grado di suggerirvi una pubblicazione più accessibile, ma posso confermarvi che quello che vi sto dicendo non è
assolutamente nessuno.
E noi faremo di tutti per aiutarvi a divulgare questa,
ma è basata sulle conoscenze scientifiche, non è una credenza, quindi
non è un proibizionismo du cur, esatto.
Ecco, sulla cannabis ci sono ancora molte credenze che sono legate anche probabilmente all'uso che molte persone che oggi hanno 50-60 anni facevano di una cannabis che era molto diversa e che poi veniva consumata in contesti diversi e con dosaggi molto diversi.
Grazie ancora al professor Giuseppe Ducci del Dipartimento di Salute Mentale di Roma E e primario di psichiatria del San Filippo Neri. Speriamo di risentirla presto con buone notizie anche sulla, diciamo, discesa di percentuale dell'uso di questa sostanza tra i giovani, perché purtroppo, da quello che sappiamo, il tasso è molto alto ancora.
Molto alto. Grazie e buona giornata anche a
voi. Grazie, dottore.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata un caro amico di Carta vetrata, Costantino D'Orazio, che torna con un nuovo libro. Devo dire, sei molto prolifico.
Diciamo che io, con chi me lo chiede come faccio a scrivere tutti questi libri, insomma, durante l'anno, l'idea è che sono testi questi che io ho accumulato in 20 anni di attività. Questo anche riguarda un po', insomma, i beni culturali.
Poi fai anche televisione, perché ti vediamo tantissimo su Rai News.
Quest'anno è un anno particolarmente attivo. Abbiamo questa rubrica su Rai News che va il fine settimana.
Molto
si
bella.
Si chiama Frammenti d'arte. Devo dire, insomma, che fino a luglio continuerà, anzi, poi in replica durante l'estate.
Non fai rimpiangere Philippe Daverio, insomma, in qualche modo.
No, non confondiamo, no? Nel senso che ci sono maestri, lui ha un suo stile, una sua, insomma, grande seguito, e io cerco di fare quello che posso, il mio meglio.
Ma sei diventato una star televisiva, poi sei spesso anche a Rai 3?
Sì, allora, se vogliamo mettere in ordine allora tutta questa mia parte del curriculum, questa stagione io collaboro con Gheo Ingheo e ho questa rubrica molto carina che si chiama L'arte di fare la spesa, perché mi piace molto contaminare.
Ecco, io infatti ti ho visto tra i banchi del mercato.
Brava, sono i mercati storici d'Italia, dove io vado a fare la spesa, letteralmente.
Splendido.
Senza sapere nulla però di quello che vado a comprare, perché in realtà io spiego il significato dei prodotti del mercato nell'arte, quindi la mela, il radicchio, piuttosto che il limone.
Quindi, per esempio, spiegacene uno, il radicchio.
Il radicchio fa parte di quella famiglia di insalate che ha a che vedere con la semplicità, da una parte, perché insomma è molto leggero, ma anche però col fatto che rinfreschi il gusto, quindi è comunque sempre legato ai simboli estremamente positivi. Veniva sempre inserita all'interno delle tavole, per esempio nelle ultime cene, assieme al pollo, al pane, proprio perché doveva significare il pasto frugale. La tavola in cui appare di più è quella della cena di Emma. L'insalata più famosa è quella che Caravaggio mette in un quadro che tu dovresti conoscere molto bene.
No, sì, certo.
Perché era in collezione Patrizzi fino, insomma, a qualche anno fa.
Ma tu non c'entri niente, perché ti chiami Naro, dico bene?
Assolutamente. No, conosci il palazzo, no? Ecco.
Come tutti.
Esatto. No, che poi penso, abbiamo parlato recentemente con Lauretta Colonnelli, ha scritto un libro, La tavola di Dio, scoprendo che ogni cenacolo poi c'aveva dei menù differenti.
Esattamente.
Una cosa
esattamente.
Veramente.
Ma veniamo al libro.
Arriviamo al libro, quest'ultimo edito per il Mulino, Andare per Ville e Palazzi. Allora, intanto grazie, perché ci porti in giro per l'Italia in location sontuose,
quasi mai aperte al pubblico,
strepitose, esatto,
tranne per i pochi fortunati,
esatto,
ovviamente.
E queste di che tipo di ville e palazzi sono? Che ho visto, allora, molte sono ambasciate.
Sì, guarda, l'idea è questa.
Non è il FAI intanto a sponsorizzare?
No, guarda, in questo caso
però potrebbe essere un'idea.
Infatti l'ho domandato apposta.
No, ma con il FAI siamo in dialogo. Allora, questo libro fa parte di una collana che il Mulino ha iniziato circa un anno e mezzo fa, che si intitola proprio Andare per, quindi c'è un andare per Terme, andare per Ghetti e Giudecche, andare per l'Italia araba, per esempio. A me hanno affidato l'andare per ville e palazzi, un po' perché, come insomma forse qualcuno sa, io mi sono specializzato in questi 20 anni di attività come storico dell'arte nell'apertura di luoghi che sono un po' difficili da vedere, e quindi di solito sono palazzi privati, ville, che uno penserebbe siano assolutamente inaccessibili, ma in realtà se uno sa come andare a trovare il permesso, le può vedere.
E infatti, molto spesso libro sono gratis anche, diciamo.
No, sempre di meno purtroppo, Alberto. Sempre di meno, perché ovviamente i proprietari hanno capito che uno dei mezzi per poter mantenere questi bellissimi patrimoni, che insomma la storia ha loro dato,
far pagare,
no?
Un biglietto, ma lo trovo anche giusto.
Ma certo.
Perché si deve entrare
di solito,
anche a scroccare lo sguardo.
Una cosa è fare un catering, qualcosa di, come possiamo dire, un evento importante, ma far passare l'osservatore, il piccolo curioso,
e invece comporta spese.
Però dovete pensare che questi palazzi e ville che io racconto in questo libro sono palazzi che non hanno nulla da invidiare ai grandi musei, perché ci sono dei veri e propri capolavori. Non so, uno dei tanti,
Caprarola.
No, perché aspetta, perché quello è un palazzo pubblico,
è vero.
Il palazzo Farnese di Caprarola è un palazzo della sovrintendenza, quindi è
giusto,
giusto. Questi sono soltanto palazzi, diciamo così, privati.
Privati.
Per esempio, tanto per fare un caso,
certo,
insomma, il famosissimo diciamo, casino Boncompagni Ludovisi a Roma, che è stato
nella grande città, è chiaro, è diverso.
Esatto, che è stato affrescato dal Guercino e poi dove si conserva l'unico dipinto murale di Caravaggio, che si trova appunto in via Lombardia ed è ancora abitato dal principe Nicolò Boncompagni Ludovisi con la sua fantastica moglie americana, la principessa di Piombino, Rita Boncompagni Ludovisi, che fa lei le visite guidate, per esempio. Quindi uno può telefonare e, pagando un biglietto che però, guardate, non è una cifra,
non diciamo, sono mai delle cifre, diciamo, tanto non è
ma
proibito.
In questo caso mi pare che si aggiri sui 20 euro, ma insomma...
Quindi sono loro personalmente ad accompagnare, tenendo conto che lei non parla l'italiano.
Beh, però lei riesce, adesso è un po' imparato. No, adesso è un po' imparato, sai? Adesso un po' si riesce anche a gestire le visite in italiano, ed è però una che ha studiato, ma insomma, non è questo. Ci sono,
ma lei è molto preparata.
Diamo i connotati preparato del libro. 168 pagine,
pagine
12 euro, 7 centesimi a pagina.
Che è veramente niente, perché anche
molto meno che andare a visitare
una pagina e c'hai comunque un palazzo.
Esattamente. La cosa che ho fatto poi in questo libro...
Non strappatelo.
No, vi prego. Beh, però può essere utilizzato, insomma.
Fotocopia.
È formato tascabile, quindi si può anche
bellissimo,
portare in
bellissimo. Devo dire, grande cura a Bologna, hanno fatto un ottimo lavoro.
La prima parte del libro è una cosa abbastanza nuova, che devo dire ho scritto andando un po' a raccogliere una bibliografia sparsa, che è un racconto di come si è evoluta la villa e il palazzo nella storia. Io parto dal palazzo di Cnosso, che è il primo edificio appunto, no, che viene chiamato con questo nome, anche se propriamente poi io scopriranno i lettori è impropriamente chiamato palazzo, perché la palazzo ha delle caratteristiche specifiche che lì non erano rispettate, ma insomma dal labirinto, no, del Minotauro si arriva fino al condominio, pensa un po', quindi oltre 2000 anni di storia in una grande cavalcata nel quale io passo attraverso le domus romane, le case medievali, i palazzi principeschi, rinascimentali e barocchi, fino appunto a quello che è rimasto di questi edifici che necessariamente nel Novecento, lì dove la famiglia non è riuscita a tenerli, no, assolutamente con una residenza, e praticamente nessuno, no, Flaminia, ci è riuscito,
diventano tutti dei condomini.
Una piccola curiosità, però, chi è che ti ha dato più filo da torcere, diciamo,
nel racconto?
Ma nell'entrare anche, perché qualcuno di questi palazzi è veramente difficile da penetrare.
Allora, diciamo che ancora oggi rimane veramente un palazzo difficile da vedere, però si può vedere Villa Albani. Villa Albani, che appartiene ai principi Torlonia, i quali mettono a disposizione una visita al mese, credo, per pochissime persone, e per accedere bisogna mettersi in lista.
Cioè, la collezione,
esattamente, no, è una collezione eccezionale. Ci sono affreschi staccati di tombe di Tarquinia, la famosa tomba François.
C'è anche una scultura fallica di dimensioni enorme.
Alberto sempre quanto gli piace essere pruriginoso, no?
E se no non è carta vetrata.
Io sono andata a una visita,
non l'hai visto quel fallone?
Ma
no?
L'ho visto, ma insomma l'ho anche dimenticato. Ma
giustamente,
no, sono andata invece a una visita privata dal maestro Ontani, tanto per passare all'arte,
no,
contemporanea,
certo.
E lì proprio è un trionfo di falli.
Beh, è un
suoi,
po' il suo lavoro,
sono tutti calchi di se stesso.
Sì,
quindi molto piccolo,
lavora sempre sul suo corpo. Siete tremendi, però io non vengo più a questo
Colibrì
programma. Ragazzi, non mi mettete in mezzo a delle discussioni imbarazzanti.
No,
torniamo ai palazzi.
Non sono piccoli.
Allora, qui si sta parlando, per gli ascoltatori che non dovessero saperlo, di un grandissimo artista contemporaneo chiamato Luigi Ontani, che ha sempre lavorato sulla autorappresentazione di sé, sull'autoritratto, in tutte le sue parti.
Sì, le
anche
fotografie, anche veramente tutto troppo, forse, secondo me, però troppo autoreferenziale, troppo
celebrativo. No, è la sua ossessione, Flaminia, è la sua ossessione, insomma. Considera che anche Caravaggio, per tornare al nostro libro, in quel famoso soffitto del Casino Albani, nel Casino Boncompagni Ludovisi, si è autoritratto tre volte nudo, con tutti i genitali, insomma, al vento. Quindi, in realtà, questa idea
ci fai scoprire poi delle cose che magari vediamo e non, di cui non ci accorgiamo. Per esempio, adesso stavo vedendo, sfogliando il libro, Villa Farnesina, che è un capolavoro,
sì,
a Roma. Non è proprio di facile passaggio, perché è a Via della Lungara, però insomma ci si passa. Io...
No, quello è un posto eccezionale, straordinario, che appunto nel libro è inserito nella parte,
sì,
appunto,
che non
racconta,
è forse abbastanza visitato.
Perché fa parte un po' di questa parte di Roma che si visita dopo il terzo giorno, no? C'era negli anni 50 un libro che si intitolava Roma quarto giorno, e ecco, il mio libro potrebbe anche essere sottotitolato così, no? Italia quarto giorno.
Ma
cioè,
visto che ci ascoltano anche a Bologna,
come no?
E c'è una bellissima fondazione che insomma è stata creata da poco, ma insomma incomincia veramente.
Palazzo Fava, come al solito, come Alberto, cadi sempre sugli stessi. Palazzo Fava ormai è un palazzo aperto al pubblico. Insomma, insomma, con una cosa eccezionale. Però per esempio c'è Palazzo Mancini
o Magnani,
scusatemi, Palazzo Magnani, vedi che mi fate sbagliare, Palazzo Magnani, che è dell'Unicredit, con questi meravigliosi affreschi dei Carracci, in che sono tutti quanti dedicati per esempio a Roma, anche cosa stranissima, siamo a Bologna ma in realtà i Magnani si vogliono raccontare le origini, no, dell'impero e della grande, cioè, della grande città
Anna
di Roma.
Magnani non c'entra niente,
non c'entra assolutamente niente. Ed è questa idea, esattamente, perché in qualche modo all'epoca, ancora insomma nell'epoca barocca, come dire, collegarsi all'antichità romana era dimostrazione di grande nobiltà e di grande dignità, e quindi erano dei temi, i Carracci è una delle prime opere insomma di affresco che i Carracci fanno in un palazzo meraviglioso. Ma non c'è soltanto quello, c'è per esempio dei Palazzi Isolani, che invece è un palazzo più settecentesco.
Farai altri di questi libri, perché insomma credo che nel tuo carnet ne hai visitati ben di più di quelli che sono qui all'interno.
Qui ce n'è circa 80 elencati e raccontati all'interno di questo librino, ma sicuramente insomma c'è bisogno per esempio di un aggiornamento di altri libri che ho fatto, quindi sono sicuro che questo è un tema che non mi abbandonerà mai fino alla pensione.
E quando esce il prossimo libro, Costantino?
Ad ottobre.
Ah,
ecco. Esce per Sperling e Kupfer e si intitola Raffaello Segreto.
Ed ah, ecco, serie... quindi continui quella serie, esatto. Caravaggio Leonardo, adesso siamo a Raffaello.
E ne vedremo delle belle, perché devo dire che c'è tutta una diciamo filone di critica di Raffaello che ha fatto veramente le pulci sul suo lavoro e ha scoperto qualcosa di veramente inaspettato, ma non voglio anticipare nulla. Ad ottobre in libreria.
Non vediamo
qualche
ora.
Anticipazione, dai, piccolissima.
Forse Raffaello non era proprio un genio, ma era un grande copione, ecco.
Mamma mia,
colpo di scena.
Questo c'è tutto un filone, insomma,
abbiamo uno scopo
che mi diverte molto. In realtà colui che è stato da Vasari soprattutto è raccontato come il grandissimo genio del Rinascimento, in fondo forse era un uomo scarso di fantasia.
Beh, però con una mano divina.
Vabbè, grazie.
Vedremo.
Almeno quello.
Allora, grazie.
Bene, questa è l'ultima volta che sono ospite a Carta Vetrata. Saluto gli ascoltatori.
Ti aspettiamo per Raffaello.
Ma sì,
segreto.
Se non prima.
Ciao.
Grazie.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato dal nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, Roberto Paravagna.
Ciao Roberto!
Ciao Flaminia, ciao Alberto, un cordiale saluto a voi e tutti i nostri amici di Carta Vetrata.
Il Piemonte sta dando veramente tante soddisfazioni al mondo della letteratura e in qualche modo il giornalista Lorenzo Mondo è stato chiamato a testimoniare in una raccolta prodotta a Firenze per la Leo Olsky Editore, del caro amico Daniele Olsky, che sono più di 100 anni che produce grande letteratura e non solo universitaria, perché nasceva come casa editrice non proprio per tutti, ma e adesso con questi libri, questi piemontesi in particolare, il titolo di cui oggi parliamo, si affaccia a un ritratto di tanti scrittori importanti. Ma dici qualcosa di più te, Roberto?
Sì, come accennavi tu prima, Alberto, Mondo ha pubblicato questo suo libro intitolato Questi Piemontesi. Mondo, prima di tutto, da anni, ricordiamo per chi non lo conoscesse, tiene una rubrica sulla Stampa e propone questa serie di profili di scrittori italiani inquadrati in un lasso di tempo che è compreso tra l'Ottocento e il Novecento. Ed è, secondo me, una vera e propria galleria letteraria che raduna, che mette insieme tutte queste figure umane e soprattutto descrive la forza e la possenza, secondo me, della loro prosa. Vorrei dirti subito una cosa. Mondo, a questo proposito, si era laureato, perché sono passati un po' di anni, con una tesi su Pavese, addirittura, questo per sottolinearti il collegamento. Il testo che ha dato alle stampe di recente è diviso in tre settori. Nel primo ci sono i profili degli scrittori, appunto, come dicevo, compresi nel periodo tra l'Otto e il Novecento, come De Amicis ad esempio. Nel terzo, poi parliamo del secondo, nel terzo per contro personaggi come Ceronetti, altra celebre firma della stampa, oppure altra notissima coppia Fruttero Lucentini, oppure ancora Nico Rengo. Una sezione, quest'ultima definita dall'autore l'altro Novecento. Invece nella seconda, che ho lasciato un pochino indietro...
Che ci incuriosisce di più.
Sì, di Dulcis in fundo, vogliamo dare questa definizione.
Nel centro sta il meglio, come direbbero i latini.
Sì, Esatto. In questa seconda sezione, cioè quella a mio avviso diciamo un po' più al centro dell'attenzione, se possiamo dire così, ci sono i più noti e forse anche potremmo dire i più letti ed eletti. Pavese, ecco, perché torniamo al discorso di Pavese, ma anche Soldati, Fenoglio, Levi, Arpino e Vassalli.
Manca Umberto Eco però, l'Alessandrino.
Manca Umberto Eco, ma probabilmente lui in qualche modo, o non credo che lo abbia saltato, ma forse potrà aver avuto l'idea di dedicare ad Eco qualcos'altro che in futuro chissà potrebbe...
Come lui ha fatto per Mike Bongiorno, la famosa fenomenologia.
Esatto.
Un libro solo per lui.
Può darsi che abbia in testa qualcosa del genere, perché vedo che qua non ne ha parlato.
Ah, dai, concludiamo perché poi è un altro libro curioso da parlarci.
Sì, questo è il libro, come dicevamo, ci sono dei riferimenti anche a titoli importanti come Partigiano Johnny, Appunti Partigiani ed altro. Però Mondo, e con questo concludo, è stato definito il critico giornaliero dedito alla critica del gusto fuori da ogni influenza ideologica. È una definizione un po' ufficiale all'interno di questo nostro collegamento, ma questo per me
è un bel mondo, è un bel mondo.
È un bel mondo, esatto. Il libro è a cura anche di Maria Rosa Masoero, 262 pagine, 27 euro. Invece,
10 centesimi a pagina, abbiamo fatto il nostro solito giochino.
Il nostro è il conteggio fatto assolutamente. Ecco, a questo punto voglio parlarvi di un altro libro dal titolo curioso, il titolo è Sex and the World ed è una evidente trasposizione insomma del serial Sex and the City. Il discorso di sex ovviamente corrisponde alla presenza di sesso, Sesso ed il Mondo, libro di Bruno, l'autore Bruno Casini, edito da Zona. Ed è un autore curioso, prima di tutto è un grande appassionato di viaggi, è un libro interessante che consigliamo senz'altro.
Non solo ai gay, perché il sottotitolo è Viaggi gay e rock and roll, esatto, ma piace a tutti, esatto. Perché poi giocare con i gay è divertente, diciamola.
Esatto.
Quindi che cos'è? Un prontuario per capire dove andare a fare sesso nel mondo?
E sentire buona musica.
Sex and the World.
No, sì, certo, no, ma la trasposizione col discorso Sex and the City, sì, mette in primo piano il discorso del sesso, ma non è soltanto quello, è un viaggio, è la sintesi, tra l'altro, di 25 anni in giro per il mondo dell'autore, appunto, di questo Bruno Casini, dove si vanno a cercare, dove vengono riepilogati luoghi curiosi all'insegna dell'amicizia, delle storie, all'insegna anche del sesso e all'insegna anche delle amicizie gay, ma anche della musica. Infatti c'è tutto dentro.
Splendido.
Ed è bello perché è questo.
Quindi, anche foto?
Anche foto, ci sono una serie di indicazioni molto curiose, dicevo oltre 20 anni in giro per il mondo, quindi in tutto questo tempo di curiosità diciamo se ne possono riassumere.
Ricordiamo che la casa editrice Zona adesso si trova a Lavagna, vicino Genova, e che si sta caratterizzando per veramente dei bellissimi libri prodotti nella ultima decade.
Quindi al di là di questo titolo un pochino
forte,
sfrontato, ecco, però è un libro colto, mi sembra di capire.
Sì, è un libro colto, è un libro estremamente curioso, Flaminia, guarda, perché tra l'altro ti sembra di, leggendolo, in effetti ti sembra di girare molto attentamente in queste località. Qui si va dall'Algeria al Marocco, all'isola di Patmos, e qui arrivo al discorso gay, alla Bay Area gay, quindi l'area gay della la famosa zona della Baia di San Francisco.
Non è Capocotta?
No. Ci si avvicina, diciamo, fino ad avvicinarsi ai tempi della caduta del muro, perché come sapete, dicevo prima, sono da almeno tanti anni, quindi caduta del muro 1989, la zona di Berlino, addirittura tracce di un fantastico concerto dei Rolling Stones, senza dimenticare le maggiori capitali europee.
Ma quindi c'è una finalità documentaristica in realtà?
E in realtà è una sorta di documentario letterario, se possiamo definirlo così, insomma, concedeteci questa licenza, all'insegna dell'amicizia, a volte trasgressiva, ecco perché qui inseriamo anche l'aspetto gay, un libro però che parla anche delle tante lotte combattute in tanti anni, lotte utili a migliorare il mondo. Quindi di luogo in luogo, di località in località, l'autore si avvicina a quella che è la realtà della vita, la realtà degli incontri, la realtà delle amicizie e anche della società, della cultura e della musica. Storie di musica, di politica, di sesso, di letteratura, io direi che nel libro Sex and and the World, edito da Zona, non manca davvero.
E possiamo dire con un bello slogan: siamo tutti gay, per poterci accomunare in un grande abbraccio dell'umanità. Invece di dire solamente Je suis Charlie Hebdo, noi potremmo dire Je suis gay, qualcosa del genere.
Potremmo coniare questa frase in questo istante, direi che
in allegria sempre.
Questo è un bel messaggio che lanci.
direi di sì.
Diamo anche i prezzi, 164 pagine, 17 euro, anche questa volta 10 centesimi a pagina. A te la conclusione, Roberto.
Sì, io concluderei soltanto ricordando che Casini, questo giornalista fiorentino, è stato in passato anche manager di Lipsiba, quindi insomma ha tutta una serie di esperienze musicali.
Ah, il Lipsiba di Piero Pelù, del grande Piero Pelù.
Che ricordiamo in un festival del primo maggio diede del filo da torcere al Papa, insomma, mi ricordo che gliele dette proprio di santa ragione all'allora Voitilone.
Sì, ci fu quella battuta, ovviamente riportata immediatamente sui siti internet.
Fa parte della storia.
Cioè, che cosa disse? Non ricordiamolo a chi non lo
ricorda. Vattelo
a
cercare, io te lo ripeto. Ce lo vuoi ripetere te, Roberto?
In questo momento non mi viene.
Grande! Lasciamo la curiosità ai nostri ascoltatori.
Dopo aver detto di tutto, adesso fate i puritani, vabbè.
Vabbè, dai.
Siamo pronti al prossimo collegamento. Salutiamo Roberto Paravagna e mi raccomando, sempre così,
Grazie a voi.
Grazie sempre. Grazie, ciao.
Ciao famiglia, ciao Alberto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto al caporedattore della Croce, nostro vicino di casa, Giovanni Marco Tullio.
Salve.
Che rappresenta un po' la nuova testata che ha inventato il nostro caro amico Mario Adinolfi e che si sta già rappresentando tra le testate interessanti da leggere, i quotidiani che vanno portati in mazzetta. Ma abbiamo raggiunto ad Ancona una persona che in qualche modo è stata un pioniere di far rete tra cattolici al di fuori dagli schemi, possiamo dire clericali, statuali, organizzativi dei sacerdoti in senso lato espressi. Parliamo di Andrea Speciale del 1963, quindi un ragazzo degli anni 60 come me, che si è volontariamente speso per la famiglia, per i valori, e rappresenta una rete che è quella del Collegio Agostinianum di Milano, dove ha studiato come altri amici, come Alessandro Garassini, presidente della provincia di Savona?
Sì, Alessandro, ci siamo conosciuti ai tempi dell'università, abbiamo frequentato l'università.
E perché avete continuato a mantenere questo rapporto, a fare questa rete tra cristiani, tra cattolici in particolare?
Perché è fondamentale, è sempre stato fondamentale rimanere uniti in qualche modo, rimanere in relazione tra persone che hanno una stessa visione e che vorrebbero che il mondo andasse in un certo modo. La necessità della rete, delle reti, poi è diventata sempre più importante nel tempo ed oggi lo è in particolare, perché è necessario contrastare certe derive, io le considero così, che purtroppo, spinte un po' dalla politica, spinte un po' dall'economia, stanno determinando una involuzione nei nostri costumi, nel nostro modo di vivere, che non è più tollerabile.
Vogliamo chiedere a Giovanni Marco Tullio, che dicevamo è caporedattore della Croce, cos'è che ha animato la nascita di un giornale così particolare?
Sì, io ascoltando quello che diceva Andrea a proposito delle reti, pensavo che alla base di ogni rete, in fin dei conti, c'è l'amicizia, quella del Collegio Agostiniano, ma l'amicizia di studenti che si ritrovano insieme a vivere, a condividere l'esperienza dello studio, della vita comunitaria, in un collegio adiacente all'università. E la rete in un certo senso subentra dopo a fronte delle necessità che l'amicizia si trova davanti, cioè siamo amici, ci troviamo ad affrontare le medesime situazioni e abbiamo un medesimo sguardo sulla vita, raccogliamo le energie magari disperse nel corso di scaglionamenti d'anni, di classi, gente che parte, gente che arriva, e ci ritroviamo anche da posti diversi, da zone diverse d'Italia o del mondo, per far fronte ad alcune cose che avvertiamo come delle necessità. Qualcosa del genere è capitato appunto per l'origine del giornale La Croce, che in realtà appunto non è che nasca per un desiderio, per una spinta anarchica, se posso dire così, del volersi liberare da un qualche giogo, no, non c'è una spinta del
genere. O per imitazione della Croix francese.
No, o per imitazione della Croix francese, infatti il nome ha tutta un'altra storia, anche se tutto sommato ci troviamo onorati dall'essere omonimi, cioè, di un giornale che ha una storia così, così lunga, così
prestigiosa.
No, però di fatto la cosa interessante è che il giornale nasce da una spinta popolare. Quando Adinolfi ha scritto quel libretto che è Voglio la mamma, in cui ha raccolto dei temi scomodi raccontati come fa lui, con dati e numeri sonanti alla mano,
spregiudicato
come sa essere lui, e nessuna casa editrice ha voluto pubblicare quel libretto, benché insomma il nome di Mario Adinolfi non fosse proprio quello di un esordiente, lui si è affidato alla poco prestigiosa You Can Print, lo dico con tutto il rispetto, delle case editrici online, ed è venuto fuori un successo di pubblico inaudito per un libro di questo tipo. Lui in un anno e mezzo ha incontrato un 50.000 persone che dopo ogni incontro gli dicevano: e adesso che facciamo?
E lui è molto legato tra l'altro ad Ancona, perché il suo editore è H editore di Ancona, ma per questo libro si vede che le due ragazze di edizioni H hanno detto: la mamma non la vogliamo.
Forse non la vogliono la mamma. Sì.
Ma torniamo ad Andrea Speciale, ci interessa molto il tuo impegno concentrato sulla famiglia, dici qualcosa di più su questo.
Ma l'impegno mio sulla famiglia nasce tanto tempo fa, perché io ho finito l'università, tornato ad Ancona, ho cominciato a seguire il consultorio diocesano e quindi lì mi occupavo di famiglia. Poi nel 97 la giunta regionale ha abrogato una precedente legge del 92 sulla famiglia, che era poi la prima legge regionale sulla famiglia, e assistente del consultorio diocesano all'epoca era Don Claudio Giulio Dori, Monsignor Giulio Dori, attuale assistente in Cattolica. E quindi mi ha detto: guarda, dobbiamo andare a Roma, ti devo presentare una persona. E mi ha portato a Roma, ho conosciuto Luisa Santolini, presidente del forum all'epoca e poi ancora per tanti anni, e di lì abbiamo costituito il forum regionale delle associazioni familiari nelle Marche, e dal 97 ad oggi devo dire ho sempre seguito la vita del forum, attualmente sono in consiglio direttivo. Perché la famiglia? Perché fondamentalmente ci accorgiamo sempre di più che se la famiglia non tiene, non tiene la società. Se i grossissimi problemi che abbiamo adesso derivano quasi certamente da uno scollamento, diciamo così, del tessuto sociale, che non può che nascere da un indebolimento delle famiglie. Quello che anche per Costituzione doveva essere fatto dalle istituzioni, per istituzioni dico Stato, le province, i comuni, le regioni e un po' tutto quanto organizza la nostra vita, dicevo, tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto, e questo ha indebolito fortemente il tessuto, proprio il tessuto sociale. Indebolendo le famiglie è stato indebolito il tessuto sociale, e lo sforzo del forum è stato sempre quello di cercare di recuperare un pochettino questo protagonismo sociale della famiglia.
Grazie Andrea. E Giovanni Marco Tullio, hai qualcosa da aggiungere su quello?
Beh, chiaramente le risonanze su questo sono tante, e il nostro lavoro di tutti i giorni si centra su questo. Chiaramente siamo in profonda consonanza sui temi e anche sulle impostazioni, sugli approcci. La questione è che, ecco, dal punto di vista economico possiamo vedere che se l'Italia non va a fondo sotto il peso di un debito pubblico schiacciante è perché il credito privato invece, al contrario, esiste, sussiste. Questo perché le famiglie italiane sono tradizionalmente parsimoniose, sono legate ai valori della tradizione in senso proprio, che significa trasmettere da una generazione all'altra valori, che siano valori contanti, valori morali, valori di ogni tipo, valori mobili e immobili. E chiaramente viene il sospetto e ci si chiede a chi possa interessare distruggere la cellula fondamentale della società, se non a entità che io veramente non riesco a individuare con dei nomi precisi, delle entità che vogliono accedere all'individuo sprovvisto di ogni scudo, di ogni protezione,
e manipolarlo. diciamolo, perché la tentazione è quella di rendere il cittadino solo consumatore.
Esatto.
In qualche modo è suddito, esattamente. Suddito.
Infatti io sono un po' più cattivo, ma io le vedo queste persone, ci sono forze politiche, ci sono soggetti politici che cercano di avere il rapporto diretto con il soggetto elettore, saltando tutti quelli che vengono chiamati, con un termine più o meno bello, più o meno gradito, corpi intermedi. E questo serve proprio per rompere i legami, serve per rendere più facilmente condizionabile ogni singolo cittadino. Io purtroppo vedo anche soggetti che hanno un nome, un cognome, che vabbè, ognuno poi può individuare.
Lavoriamo in positivo, Andrea Speciale, come sempre. Giovanni Marco Tullio, perché in qualche modo questo strumento che è la radio, ma anche il quotidiano, la voce che ci unisce, il coro che creiamo, aiuti anche chi è in dubbio a convincersi che ripartire dalla famiglia non è ripartire da tre, ma è da molto di più.
Sì.
Perché la minima famiglia è tre.
Almeno.
O forse due, va bene anche così. Via. Alla prossima, grazie ancora.
Grazie, saluti a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a una nostra amica di Padova. Parliamo di Giulia Belloni, che si sta occupando da qualche settimana di un festival importante che si sta svolgendo a Rovigo. Rovigo Racconta, di cui poi avremo anche compiutezza dalle cronache di Cristiano Draghi, che è il nostro corrispondente, tradizionalmente conclude con noi la puntata. Giulia Belloni, con l'associazione Liquirizia, con Mattia Signorini, avete riportato l'attenzione della grande letteratura, della qualità letteraria italiana, da Padova a Rovigo, perché qualche anno fa Bruna Coscia ha spostato la Fiera delle Parole, che era da tanti anni presente nella città di Rovigo, e anche Mattia Signorini ha deciso di lasciare Milano per ritornare nella sua città. Quindi in qualche modo Adria, ma soprattutto Rovigo, perché anche ad Adria c'è un bel festival organizzato dal Ponte del Sale, la casa editrice di poesia, quindi un po' tutto il Polesine sta ritornando con la sua, diciamo, spiritualità, col suo legame rarefatto nei confronti della grande poesia, ma non solo, anche della letteratura, un centro di attrazione. Cosa avete proposto? Quindi non solo letteratura, ma anche musica, spettacolo. Quante iniziative in qualche modo attraenti avete inventato?
Dunque, intanto se posso dire una cosa rispetto a quello che hai detto, è verissimo che diciamo, proporre iniziative di questo genere in Polesine e soprattutto in provincia ha suscitato all'inizio non poche perplessità. I direttori dei giornali veneti con cui noi ci siamo interfacciati, vedendo il programma, hanno detto: è un programma eccellente, perché non lo spostate su Roma, su Milano, su Venezia, se volete stare qui in Veneto.
E Giulia, una domanda: parlavamo prima della fiera dell'editoria, come ridare più sostanza al libro e meno spettacolarità
di Torino.
Quindi adesso, parlando anche di Rovigo, in che modo volete portare avanti il libro, tra l'altro in una fiera, in un festival che vede associato anche l'arte e la musica, il teatro, e in qualche modo rischiano di soffocarlo?
Dunque, guarda, ti ringrazio della domanda, che è assolutamente una domanda molto pertinente. Direi che l'elemento caratterizzante il Festival di Rovigo Racconta, così come appunto l'ha ideato Mattia Signorini, è proprio la commistione, l'osmosi tra diverse forme di narrazione. Perché, come sappiamo, molti festival italiani, anche con un'eccellente risposta mediatica e di pubblico, sono dedicati esclusivamente al libro, alla lettura e ai lettori. Rovigo Racconta no. Proprio nelle intenzioni del progetto sono previste le tre aree: letteratura, musica e teatro. E questo permette appunto una osmosi di vasi comunicanti, nel senso che spesso chi è interessato magari a un evento teatrale o musicale viene indotto automaticamente ad accedere anche ad eventi di tipo presentazioni di libri o incontri con autori, e naturalmente viceversa. Cioè, è stato disposto un programma che permette di passare da un settore all'altro.
Sottolineiamo, quasi tutto è gratis.
Sì, tutto è assolutamente gratuito ed anche di questa domanda vi ringrazio, nel senso che anche questo è un elemento, diciamo, fortunato del festival, a mio avviso, perché molti eventi, e parlo naturalmente soprattutto di musica e teatro, sono eventi che avrebbero ed hanno dei biglietti piuttosto costosi per un pubblico giovane e quindi hanno un accesso che può essere limitato normalmente, mentre essendo il Festival di Rovigo Racconta sponsorizzato per più della metà dalla Fondazione Banca del Monte e per il resto da molti diversi sponsor.
Ricordiamo anche l'Ance di Rovigo, l'Hotel Granatiere di Rovigo, la Credem Banca di Reggio Emilia, la Fresenius Cab Italia di Verona, insomma abbiamo veramente... Sei riuscita a fare il miracolo di questi tempi, veramente il crowdfunding è stato fatto molto bene.
Beh, poi una bella sinergia, vuol dire che anche delle banche che credono ancora molto nella cultura.
Sì, soprattutto diciamo nell'aspetto spettacolare della cultura, che come dicevate prima forse è il più difficile da realizzare concretamente, perché è difficile dare un'immagine di cultura sotto forma di spettacolo. Ecco, credo che il Festival di Rovigo Racconta sia riuscito già nella sua edizione prima, l'anno scorso. Quest'anno gli ospiti sono più che triplicati, cioè da 11 siamo a quasi 40, sono delle eccellenze del mondo dei libri, della musica e del teatro, e la città sarà preparata a festa. Sono stati noleggiati oltre 3.000 metri di moquette arancione, che è il colore, diciamo, del festival.
Bene.
Che tappezzeranno le tre piazze più grandi della città, che sarà addobbata fortemente, diciamo, in modo da dare un'idea di...
Beh, di grande attrattiva anche dal punto di vista scenografico.
Tutti nel Polesine.
Grazie.
E diamo il sito per poter avere il programma dettagliato, così uno sceglie anche cosa gli interessa di più.
Ecco, il sito è www.rovigoracconta.it. E lì si può trovare, oltre che l'elenco dettagliato degli eventi, anche un elenco degli alberghi e delle location disponibili per chi vuole passare un paio di giorni o due o tre giorni al festival, e dei ristoranti che a prezzi bassissimi promettono un menù vegetariano, vegano.
Squisitezze.
E allora appuntamento a Rovigo.
Ciao Giulia.
Grazie, ciao.
Grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, stiamo per salutarci. L'ultimo segmento, l'ultimo intervento della nostra trasmissione è sempre dedicato al nostro amico Cristiano Draghi da Rovigo, che in questa fine settimana è coinvolto da una manifestazione, un'iniziativa che parte da lontano, parte da Padova, ma con banche che finanziano da Reggio Emilia, da Verona, case farmaceutiche. Rovigo Racconta, un'iniziativa curata da Mattia Signorini e che ha come ufficio stampa Giulia Belloni, a noi ben nota e che abbiamo sentito prima. Ma adesso a Cristiano Draghi domandiamo quanto c'è di padovano, di torinese, di quelle città che in qualche modo si affacciano sul Po, nel delta del Po, perché tu hai raccolto tante testimonianze, e allora, queste testimonianze, che sono tutte nella zona del Polesine, del Basso Polesine, vicino Rovigo, Adria, ma di persone anziane, quanto c'è invece delle sorgenti del Po, in qualche modo delle città attraversate da questo grande fiume? Perché lo abbiamo sentito da Guido Conti, l'abbiamo sentito da tanti scrittori che si sono confrontati col grande Po. Tu questo grande Po in qualche modo lo hai nuotato, ti sei tuffato e lo hai voluto sentire nel naso e nella pelle. Cosa hai trovato?
Allora, direi intanto ciao a tutti, complimenti a Mattia Signorini e agli altri organizzatori di Rovigo Racconta, che cercherò di seguire al meglio perché sono proprio bravi, e Mattia Signorini si sta dimostrando un ottimo, infaticabile animatore di iniziative culturali, prima con la sua scuola e ora con questo festival, quindi bene, tra l'altro esce con nuovi libri, insomma è proprio uno scrittore di talento e anche interessante da seguire. Ma io ho fatto tutta un'altra cosa, l'ho fatta un paio d'anni fa, una volta o due ne abbiamo già parlato, una serie di interviste a anziani che si ricordassero il Polesine, quindi tutta questa zona qua. il di prima della guerra, perché questo territorio è molto citato per l'alluvione del 51 e naturalmente si parla molto anche di questi tempi, della guerra, della resistenza eccetera, ma prima della guerra che diavolo succedeva? Bisogna dire che tu mi parli da Torino, io ti dico però che qui le influenze sono soprattutto venete da una parte, quindi dall'alto veneziane, e dall'altro ferraresi, quindi tutta la parte ferrarese. Qualche cosa quando si va nell'alto Polesine troviamo del mantovano, e quindi insomma siamo un po' circondati.
Anche perché ai tempi della guerra a Mantova c'era un porto molto attivo sul Po.
Sì, c'è ancora. Ci ricordiamo...
Un pochino meno forse, ecco, oggi.
Sì, anche se si è parlato molto di autostrade dell'acqua, è un pezzo che se ne parla, ma ahimè non si sta arrivando ancora a niente di veramente
concreto.
Perché
sarebbe un modo di trasportare le merci molto ecologico anche.
Molto ecologico, molto economico e soprattutto per merci molto pesanti e di poco valore, vi parlo della ghiaia, no? Di questa roba qua, e questa qui è comodissima a portarla sull'acqua, tra l'altro è anche molto bello, molto evocativo vedere sul Po scorrere queste grandi chiatte. Comunque io ho sentito un sacco di anziani, più di 40, fra l'altro in questi due anni diversi se ne sono andati, proprio per fare quello che per Munian, altro scrittore che ha molta attinenza col Polesine, e dice essere proprio questo fiume di memoria che scende.
Lui poi è un bibliotecario, quindi ha a che fare con i libri e con la memoria.
E quindi le memorie scendono giù lungo questo fiume, sono proprio le memorie, i ricordi delle nostre vite, e poi si finiscono nel mare dove in qualche modo si disperdono. Le memorie dei singoli sono particolarmente importanti, ma purtroppo a un certo punto se ne vanno. Io ho cercato di raccogliere, come dire, fermarle, e prima le sono state pubblicate, ma poi dopo ne ho fatto un'altra cosa, un po' alla Paolini, alla Dario Fo, ma insomma senza scomodare questi grandi, ma per dire su quel tentando di copiare la loro bravura.
Ma non direi, magari li ha anche superati, non essere troppo modesto, Cristiano.
Basta, insomma.
Lasciamo giudicare gli altri, non ti giudicare da solo.
Hai ragione, ma io ho cercato di fare una lettura, un'orazione teatrale, in cui diciamo alcuni narratori descrivono il Polesine, proprio questo sprofondo della provincia italiana, dove si era poverissimi prima della guerra, perché qui c'erano le capanne di canne, cioè mentre i nostri, quelli svagati, quelli sciagurati dei nostri governanti di allora, degli anni 20 e 30, andavano a cercare di colonizzare e civilizzare l'Africa, qui c'avevamo le capanne, capisci? Come a Matera c'erano le grotte, forse era meglio stare un po' più dietro al territorio.
Quindi è una specie di diario nostalgico, mi sembra di capire.
Sì, ma anche divertente, perché poi ci sono anche delle cose divertenti, curiose, i personaggi dell'epoca, te ne buttola uno, la Pendona che leggeva la mano, e leggeva la mano, e siccome a quel tempo tutti i ragazzi erano militari, alle ragazze diceva: troverai un ragazzo in divisa che ti vorrà tanto bene. Ecco, tanto così le mandava sempre via contente.
Ma c'era anche la malaria all'epoca, oppure era stata debellata?
No, ma non è quello. No, c'erano le altre malattie, soprattutto dovute alla denutrizione.
Ecco.
La malaria è il fenomeno di altre zone, e c'era appunto questo rito, per esempio l'olio di ricino nelle scuole, i ragazzini dovevano portarsi il cucchiaio e poi ingollare ogni giorno. Insomma
sono un po' dei flash di vita vissuta, in
sì,
maniera
esatto,
anche
soprattutto visti dai bambini, perché ahimè i testimoni dell'epoca rimasti a quell'epoca erano bambini, pochissimi erano adulti ovviamente, ma insomma sono memorie che si sarebbero disperse. Ne è venuto fuori uno spettacolo grazie alla proposta Teatro Collettivo, che è una bella compagnia amatoriale del territorio, con il suo regista Giorgio Libanore, che ha tradotto parte del mio testo in veneto, poi un aiuto della Fondazione Banca del Monte, sempre presente bisogna dire, e in questo caso col patrocinio della Biblioteca di Crespino, che è una località lungo il Po. Sabato 16 alle 21, Sala Polivalente, si debutta con questo mio spettacolo teatrale.
E poi si va in tournée però, dai.
Beh, speriamo di andare in tournée, guarda, potremmo andare anche in Lombardia, in Piemonte, tu mi hai citato appunto questo scorrere del Po, perché là ci sono forti comunità polesane che potrebbero essere interessate, e potremmo, infatti io guarda, vagheggio una tournée che ci porti fino in Brasile, dove ci sono tanti veneti e tanti polesani, ma vedremo qua.
Ma il Po è tutta l'Italia, il nostro Dio, è il Dio della comunicazione tra est e ovest, è un fiume straordinario che attraversa tutta l'Italia da ovest ad est, guarda, veramente incredibile.
Bisogna parlarne, pensarci, bisogna ricordarselo, perché poi il Po è questa cosa un po' malinconica, così che soprattutto nel delta, ma una malinconia positiva, perché la riflessione ogni tanto ci vuole.
Pazzi per il Po, siamo tutti pazzi per il Po. Salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori che per in giro per lo stivale ci ascoltano attraverso le radio contubernali, che adesso la nostra bella Flaminia ci leggerà. Alla prossima puntata.
E salutiamo Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Onda d'Urto a Brescia, Lombardia, Veneto e Trentino, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Bari Radio Città Futura a Bari, Ciao Radio a Bologna, Radio Rovigo Net da Rovigo, Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena.